Merci pour parler.
Primissimo piano.
Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Sai mai quello che ti capita?
I see the movie in my mind. Before I make the movie, I've watched the movie. I've got a genuine vision. That's how I see it.
È uno dei registi più conosciuti e celebrati del cinema contemporaneo. È famoso ben oltre i suoi stessi film. È un marchio riconoscibile da tutti. Quentin Tarantino è uno dei pochi registi al giorno d'oggi che possa essere definito una rockstar. La rockstar dei suoi stessi film. Non a caso, guardando le locandine dei suoi film, il nome più in rilievo non è tanto quello delle miriade di star che compongono il cast, ma è proprio il suo. Un film di Quentin Tarantino è diventato un marchio di fabbrica, che non può lasciare indifferenti, o lo si ama o lo si odia. Tarantino nasce nel 1963 nel Tennessee, figlio di genitori di origine italiana e irlandese che divorziano quando lui è ancora piccolo, e nel 66 si trasferisce con la madre a Los Angeles, cosa che cambierà ovviamente per sempre la sua vita. Già da piccolo il mondo dello spettacolo era nelle sue vene, però, infatti il suo nome proviene dal personaggio interpretato da Burt Reynolds nella serie TV western Gunsmoke, tutti dettagli che poi torneranno importanti nel suo ultimo film. Ma procediamo con doveroso ordine. Amante del cinema sin dall'adolescenza, abbandona il liceo prima di finirlo per lavorare come cassiere in un cinema a luci rosse. In seguito, dopo una serie di lavoretti per arrivare al suo primo lavoro serio nell'industria, infatti scrive il film di serie B Dal tramonto all'alba, che sarebbe stato poi realizzato solo anni dopo con lo stesso Tarantino in uno dei ruoli principali. A cavallo tra gli anni 80 e 90 realizza anche il suo primo film amatoriale, My Best Friend's Birthday, diretto in un periodo in cui gestiva una videoteca indipendente. L'unica copia, peraltro incompleta, del film stesso viene però distrutta in un incendio, e ancora oggi solo poche scene dell'opera sono state rilasciate al pubblico, infatti. Negli anni 90 arriva il suo primo successo. Le Iene, il suo primo vero film da regista, debutta al Sundance Film Festival nel 1992. Da lì cambia tutto. Non solo la vita del giovane regista, ma anche il modo di intendere un certo cinema indipendente di genere, ovviamente. Un film di rapina senza la rapina. Le Iene si ispira dichiaratamente a Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, concentrandosi però sui personaggi e sulle loro relazioni, mettendo in secondo piano quella che è l'organizzazione e la preparazione della rapina, e anche la rapina stessa, che appunto sullo schermo non viene mai mostrata. Tutte le caratteristiche che andranno poi a definire il termine tarantiniano sono già presenti in quello che è, in fin dei conti, un piccolo film a basso costo e con un cast ristretto. Infatti la violenza, i lunghi dialoghi che aggiungono poco alla trama ma donano al film e ai personaggi un mood inconfondibile, un cinismo di fondo che caratterizzerà quasi tutte le sue opere, e la narrativa non lineare sono già presenti.
Ecco i vostri nomi. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange e Mr. Pink.
Perché io sarei Mr. Pink?
Perché tu sei un frocio, va bene?
Da qui, per il giovane Tarantino si aprono quindi le porte di Hollywood. Scrive una serie di sceneggiature su commissione per film di altri registi e gli vengono offerti la regia di film di intrattenimento come Speed e Men in Black. Ma lui rifiuta tutto e scrive una cosa tutta sua. Pulp Fiction debutta al Festival di Cannes nel 1994, dove un entusiasta Clint Eastwood, presidente di giuria, lo premia con la Palma d'Oro. Il film è un successo e quello che ancora adesso viene considerato come il più tarantiniano dell'intera opera del regista. Rilancia la carriera di John Travolta, che ormai sembrava sul viale del tramonto, e lancia una serie di attori formidabili, tra cui Uma Thurman e Samuel L. Jackson, candidato all'Oscar per la sua performance e che diventerà uno degli attori più fedeli al regista, apparendo in quasi tutti i suoi film. È una storia crime, ambientata in una soleggiata Los Angeles, dove si intrecciano i destini di personaggi al limite, drogati, violenti, psicopatici. Come nel film precedente, tutti i marchi di fabbrica di Tarantino appaiono, la narrativa episodi non lineare, la violenza, i dialoghi leggendari e i personaggi indimenticabili. Con Pulp Fiction, Tarantino diventa una star al pari dei suoi attori.
Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
Ah, bene, ne abbiamo uno.
Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
Ma sì, la prego, entri.
Dopo aver recitato in entrambi i suoi film, fa brevi comparse nei film più svariati nel corso del decennio. Come già detto, è anche uno dei protagonisti di Dal tramonto all'alba, diretto dall'amico Robert Rodriguez, con cui collaborerà più volte nel corso della carriera. Incluso sempre in quel periodo la commedia Four Rooms, composta da 4 episodi con registi differenti, inclusi appunto Tarantino e Rodriguez. Nel 1997 è il momento di Jackie Brown, film ispirato ai film di Blaxploitation anni 70, film indipendenti di serie Z con protagonisti attori afroamericani che diventano simbolo di un cinema underground e di protesta politica. Jackie Brown rappresenta il connubio fra questo genere e il film noir, che aveva caratterizzato i suoi film precedenti. Nel ruolo dell'omonima protagonista, Pam Grier, sex symbol degli anni 70 e una delle regine della Blaxploitation, appunto. È anche l'unico film di Tarantino questo a non essere un soggetto originale, ma infatti è basato su un libro del re del noir, Elmore Leonard. Il film vede, come in Pulp Fiction, un grande cast che affianca attori superstar come Robert De Niro, ad attori caratteristici che, grazie alla sceneggiatura di Tarantino, riescono a brillare. Ma è anche il film più asciutto di Tarantino, quello che deve più reprimere le sue tendenze sopra le righe, sia nelle sceneggiature che nella messa in scena. Ristrettezza che, invece, non riserverà al suo film successivo. Doveva realizzare Bastardi senza gloria, e invece Tarantino concepisce, assieme ad Uma Thurman, una storia di vendetta iperstilizzata sulla falsariga di film di serie B anni 60. Con una miriade di ispirazioni dagli spaghetti western ai film di Kung Fu.
Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
Parole sacrosante.
Kill Bill esce in due parti, che insieme superano le 4 ore e che Tarantino considera un film unico. È infatti stato realizzato con questo intento. La divisione è puramente arbitraria e viene realizzata solamente dai distributori del film. Kill Bill dimostra tutta la potenza del marchio Tarantino. Ormai infatti è riconoscibilissimo anche per chi non ha mai visto un suo film. Solo lui potrebbe convincere qualcuno a produrre un film del genere e solo lui poteva trasformarlo in un successo. Un film di serie B nelle aspirazioni e nei contenuti, ma non nella messa in scena o nel montaggio. Entrambi curatissimi. Si capisce qui, più che mai, che si ha a che fare con un grande regista, ma soprattutto con un grande cinefilo. La cultura cinematografica di Tarantino è ampissima. Dai grandi classici agli sconosciuti film di serie Z degli anni 60 italiani. Non c'è genere o regista che sfugga alla sua conoscenza e che lui stesso non abbia citato o, più volte, palesemente copiato. Ma questo termine non vuole essere assolutamente dispregiativo. Infatti lui stesso lo usa parlando del suo cinema.
I don't necessarily want you to know why it's so damn personal and why it was like ripped from my heart. So I bury it inside of a bunch of other stuff. But it's still all very real and it's still coming from me.
Dopo il successo di Kill Bill, arriva il suo periodo più basso, con un esperimento ispirato, ma che col senno di poi non poteva che avere un successo limitato. Ma prima, una doverosa spiegazione storica. Negli anni 70, i cinema non erano tutti uguali. Alcuni mostravano i grandi film di Hollywood, altri, pellicole a basso costo e a bassa qualità, spesso estremamente violenti e anche al limite del pornografico. Si tratta spesso di film di scarso valore, infatti il loro valore era così basso che venivano venduti un po' come al supermercato. Essi venivano accoppiati in un doppio spettacolo, dove due film di serie Z venivano proiettati uno dietro l'altro al costo di un singolo film. E così nasce il progetto Grindhouse, sempre col suo amico Rodriguez. Ogni regista realizza il proprio film, che vengono proiettati insieme nei cinema americani, con tanto di finti trailer per altri film. Questo metodo di distribuzione, che fa lievitare la visione di Grindhouse ad oltre 3 ore, è un fallimento in America e anche in molti altri paesi, dato che spesso i due film vengono distribuiti separatamente. Quello di Tarantino è A prova di morte, film di vendetta con uno stuntman serial killer psicopatico e delle donne che cercano di fermarlo.
Ok, perché?
Perché una persona che non beve alcolici passa ore in un bar a bere quasi acqua?
Sai, un bar offre una montagna di cose al di là dell'alcol.
Tu dici, ad esempio...
Donne.
Questa volta Tarantino esagera con la fedeltà al genere. Il film infatti è pieno di voluti errori di montaggio, doppiaggio e dialoghi improbabili. Ancora una volta è da ribadire che tutto ciò è voluto come omaggio al cinema con cui è cresciuto, ma stavolta il pubblico non è dalla sua parte. Ad anni di distanza infatti anche Tarantino definirà a prova di morte il suo film peggiore. Merita una piccola parentesi il film gemello di Rodriguez, Planet Terror, che alle atmosfere da thriller di Tarantino sostituisce l'horror comico più puro, pieno di zombie e sangue. Qui l'esperimento è forse più riuscito, perché mentre Tarantino giocava col genere in modo totalmente serio, Rodriguez affronta quella notte di morti viventi con più divertimento e spensieratezza, risultando quindi più apprezzabile, come una sorta di parodia lettera d'amore al genere del monster movie. Per Tarantino, quindi, è arrivato il momento di affrontare qualcosa di più ambizioso.
I really like taking my story, what I have to say, my tale, my little autobiographies, but sticking them in crazy genre world.
Bastardi senza gloria è il suo omaggio al cinema d'azione italiano degli anni 60 e 70. Il titolo stesso, Inglourious Basterd, è lo stesso titolo americano di quel maledetto treno blindato di Castellari. Storia in capitoli ambientata nella Francia occupata dai nazisti, i bastardi sono un gruppo di soldati americani sotto copertura, guidati da un istrionico Brad Pitt, che viaggiano per l'Europa uccidendo le truppe tedesche.
Ogni uomo sotto il mio comando mi dovrà 100 scalpi di nazisti. E io li voglio, i miei scalpi. E ciascuno di voi mi darà 100 scalpi nazisti strappati dalla testa di 100 nazisti morti. O ci resterà secco nel farlo.
Il loro obiettivo principale? Beh, ovviamente quello di uccidere Adolf Hitler stesso. Il film è al momento dell'uscita il maggior successo commerciale di Tarantino. Ma ciò non vuol dire che il regista non rinunci a certe scelte anticommerciali. Il film infatti è principalmente in francese e tedesco sottotitolati. In qualsiasi versione del film lo si veda. E lo stesso Brad Pitt, pubblicizzato come protagonista assoluto, condivide lo schermo con molti altri attori e personaggi altrettanto riconosciuti. Di Bastardi senza gloria è impossibile parlare senza citare la performance mostruosa di Christoph Waltz, che interpreta un colonnello nazista, viscido e senza morale. L'attore austriaco, virtualmente sconosciuto prima di questo film, ruba completamente la scena a qualsiasi altro attore. Recita perfettamente in 4 lingue diverse, inclusa l'esilarante scena in italiano. E il suo Hans Landa diventa, di diritto, il personaggio più memorabile del film e uno dei migliori dell'intera filmografia di Quentin Tarantino. Del film è importante notare anche il finale. Invece di seguire la storia, Tarantino usa l'iconografia della Seconda Guerra Mondiale per riscrivere il destino del mondo a suo piacimento. Non è uno spoiler ormai dire che alla fine del film il piano per uccidere Hitler è un completo successo. Inaspettato da tutti all'uscita del film, Bastardi senza gloria non è quindi un film storico, ma una versione romanzata della storia della Seconda Guerra Mondiale, dove Tarantino muove i suoi personaggi a suo piacimento. Un dettaglio che diventerà fondamentale nel suo film più recente. Dopo il successo commerciale di Bastardi senza gloria, Tarantino riceve un budget da blockbuster per il prossimo film e realizza Il sogno di una vita, citare il suo regista preferito, Sergio Leone. Django Unchained, che prende il nome dal protagonista del film di Corbucci, è uno spaghetti western in piena regola, con un cast d'eccezione però. Oltre al ritorno di Waltz e Samuel L. Jackson, arrivano Jamie Foxx, che in origine doveva essere Will Smith, che rifiutò il ruolo perché il personaggio non rientrava nel suo brand, e uno straordinario Leonardo DiCaprio nel ruolo del villain, inspiegabilmente ignorato dai premi Oscar. Django prosegue la scia della vendetta storica iniziata col film precedente, ora sono gli afroamericani schiavi a vendicarsi contro i loro oppressori. Il film diventa il maggior successo commerciale di Tarantino, ma oltre alle critiche positive, attrae anche una serie di polemiche. Infatti Spike Lee lo criticherà perché la schiavitù non era uno spaghetti western, e altri recensori trovano assolutamente problematico l'uso di epiteti razziali nel film. Dopo Django, la carriera di Tarantino subisce un altro piccolo dosso, il primo dai tempi di Grindhouse. La sceneggiatura del suo prossimo film, The Hateful Eight, viene rilasciata online da una talpa mai identificata all'interno della produzione e il film viene cancellato. La sceneggiatura viene poi rimaneggiata come spettacolo teatrale e il successo di quest'ultimo convincerà Tarantino a riprendere il film, che esce finalmente nel 2015. Ambientato dopo la guerra civile, il film è un western nell'ambientazione, ma il film è da camera, ambientato principalmente in una sola location, con un cast ristretto, per certi versi più ispirato ai gialli di Agatha Christie che agli spaghetti western. Inoltre, il film è notevole per essere il più cinico e cattivo di Tarantino, quasi al limite dello sgradevole per certi spettatori. Il calo di incassi da Django e Bastardi senza gloria è notevole, così come la risposta della critica, che comunque premia la colonna sonora di Ennio Morricone. Infatti The Hateful Eight è l'unico film di Tarantino ad avere una colonna sonora originale. Tutti gli altri non hanno un compositore e utilizzano solamente musiche già esistenti. Come per Django, l'uscita del film non è senza critiche, così come la polemica, nata dallo stesso regista, rivolta alla Disney, colpevole di aver obbligato i cinema americani a togliere il suo film per far spazio al nuovo Star Wars.
Uno di voi ha un accordo con lei. O due di voi sono d'accordo con lei. O magari tutti voi.
Poi Hollywood cambia completamente. Nel 2017 è l'inizio del movimento Me Too, che vede al centro degli scandali sessuali il potente produttore Harvey Weinstein, amico di Tarantino, che ha prodotto tutti i suoi film, a partire dalle Iene fino ad oggi. Tarantino si dissocia quindi dal produttore, che comunque si ritira dal mondo dello spettacolo. Infatti la sua azienda viene svenduta non solo in seguito allo scandalo, ma anche in seguito ad una sorta di fallimenti commerciali. Parte quindi una gara dei grandi studios per accaparrarsi il nuovo film di Tarantino. Alla fine a vincere la Columbia Pictures di Sony, che regala al regista un contratto d'oro, 20 milioni di stipendio, libertà assoluta per il film e diritti sul film stesso. E così la sua nuova opera inizia a prendere forma. Lo conosciamo tutti, è C'era una volta ad Hollywood, film di ampissima portata che si focalizza su personaggi interpretati da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, due grandissime star che per la prima volta condividono lo schermo. Il film è un nostalgico omaggio alla Los Angeles del 1969, in cui Tarantino stesso è cresciuto, e che quindi ha ricreato con una cura maniacale di particolari. Non a caso il film vince meritatamente l'Oscar alla scenografia. Le recensioni sono positive, così come il botteghino, ma alcuni fan restano delusi. Sono lontani i tempi dell'iperviolenza di Django, delle tensioni di Bastardi senza gloria, del cinismo di Hateful Eight e della complessità narrativa di Pulp Fiction.
Avanti, socio, che ti prende?
Beh, ufficiale, vecchio mio. Sono roba passata. Eccomi qui, col culo per terra. E chi è venuto a vivere vicino a me?
Sono Sharon Tate. Sono in questo film.
C'è anche lei.
Eccomi, faccio Miss Carson.
C'era una volta Hollywood è un film rilassato e malinconico, senza una vera e propria trama, dove Tarantino riflette su Hollywood e sul suo ruolo nell'industria. Margot Robbie, che alcuni considerano poco utilizzata, è invece la chiave del film. La sua Sharon Tate sorridente e radiante è l'Old Hollywood, che Tarantino rimpiange. E, come in Bastardi senza gloria, Tarantino ci mostra come vorrebbe che le cose fossero andate. Che gli omicidi Manson non avvengano, che la Summer Love del 69 non finisca mai, che Hollywood continui a creare il sogno americano. D'altronde Tarantino aveva dichiarato il suo intento poetico, decisamente poco tarantiniano già dal titolo, C'era una volta. Non è una citazione ai film di Leone, è l'indizio che quello che stiamo guardando è purtroppo solo una favola. Più volte Tarantino ha dichiarato di volersi fermare al suo decimo film. Ciò significherebbe che il suo prossimo film sarebbe l'ultimo. Sono ancora pochi i dettagli e probabilmente anche il regista stesso sa ancora poco di quello che sarà il film. Si vocifera di una sua versione di Star Trek, ma lui ha anche parlato di avere idee per un film di fantascienza originale, un horror e più scherzosamente anche di un porno. Siamo ancora a distanza di qualche anno dall'annunciato ritiro del regista, ma possiamo dire con pochi dubbi che la sua impronta su Hollywood e sul cinema in generale è ormai indelebile. Un regista amato da molti, odiato da alcuni, sopravvalutato da altri. Ma una cosa è sicura, così come i suoi film, anche Tarantino non può lasciare indifferenti.